Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono in studio con Marina Di Iuli.
Buongiorno a tutti.
Parlare con te vuol dire parlare di teatro, parlare di spettacolo.
Eh sì.
Sì, è vero.
Perché... è la mia vita.
Adesso ci ne parliamo, perché c'è un programmino in Fabule, Luoghi da raccontare, Luoghi da vivere, dove è già iniziata una prima parte, ma ce ne sono ancora due. E di queste ne parliamo, perché una è proprio sabato prossimo, fra una settimana, dove in Sala Montanari farai Potevo fare cose peggiori. Cos'è questa roba qua?
Allora, è uno spettacolo autobiografico sui miei primi 20 anni di vita. Quindi è legato anche un po' al territorio, nel senso che io sono nata qua sul monte, quindi è veramente legato alla provincia. Quest'anno io compio 35 anni di palcoscenico. E quindi un po' avevo in mente questo spettacolo da un po' di tempo, perché mi sono spesso confrontata anche con dei ragazzi più giovani, che sono magari titubanti, hanno dei sogni, hanno delle mete, soprattutto magari chi ha delle mete artistiche, però affrontarle fino in fondo hanno delle paure folli. E che giustificate, anche perché l'andazzo al momento non è proprio favorevole. Però ho riflettuto su quello che è stata la mia vita, il fatto di arrivare a fare di un sogno, poi una professione. E ho detto, cosa potrei raccontare di me, di quando io avevo 20 anni o anche meno? E allora ho riflettuto su quello che mi ha suscitato interesse, mi ha stimolato, mi ha trasformata completamente, perché cioè, da bambina e ragazza, timida, introversa, soprattutto che non solo aveva tante paure, ma aveva anche poco talento espresso, assolutamente. Cioè, nessuno avrebbe dato 5 centesimi bucati per il fatto che io salissi su un palcoscenico e comunque la gente stesse ad ascoltarmi. E allora, riflettendo su queste cose, ho messo insieme degli aneddoti di vita quotidiana, dove tutti in realtà si potrebbero riconoscere. Si riconoscono sia chi ha un'età più matura, perché magari cito un periodo storico dove ti puoi un po' essere dentro, no? Gli anni 70 ad esempio, anche subito 20 anni dopo la guerra, come si viveva allora, parto un po' da mia madre, e sia invece i ragazzi che quel periodo non l'hanno vissuto, ma i sogni sono sempre gli stessi. E può essere diverso il sogno, può essere un altro tipo di sogno, ma le paure, il fatto di essere inadeguato nella vita, del cercare il proprio posto nel mondo, quindi il tentativo di essere felici fondamentalmente, è sempre lo stesso. E quindi è un viaggio verso una meta che inizia in realtà a 20 anni, ma ha tutto un percorso dietro di come uno è arrivato a dire va bene, questa è la mia decisione. Quindi è uno stimolo e anche un racconto così per festeggiare questi 35 anni.
Sì, bello. Ma questo titolo, Potevo fare cose peggiori, come ti è venuto?
Perché è all'interno dello spettacolo. È un momento in cui, diciamo, c'è una prima ribellione, ma piccola, perché non sono una ragazza da grandi ribellioni. Io ho avuto una mamma vedova e molto soffocante, piena di paure lei e di conseguenza di paure io. E quindi è una frase di Grease, dello spettacolo, del film Grease, che è stata uno degli input che ho ricevuto quando ero una ragazza. E c'è all'interno una canzone che dice proprio in inglese: avrei potuto fare cose peggiori. E quindi, riflettendo, ho detto: potevo fare cose peggiori che fare teatro. Quindi, anche se ho sfidato anche un po' il paese, no? Mia madre, che insomma, una ragazza che va sul palcoscenico, cioè, diciamo che un po' fuori dai denti, la mia mamma mi ha sempre considerato una poco di buono.
Era perché, l'inizio del teatro.
Sì, oddio, le attrici di solito vengono ancora oggi un po' meno, ma fino a poco tempo fa, ma nella mentalità un po' attrice puttanella, non è che... E quindi la mia mamma è sempre stata un po' così. E quindi insomma è stato un mio modo per ribellarmi.
Senti, ma c'è stato però un incontro che ti ha cambiato veramente?
Allora, in realtà perché mi ha cambiato veramente sicuramente dopo, però il primo scalino e sono stati piccole caselle che si sono incastrate e che tu magari non neanche te ne rendi conto, però a poco piccoli stimoli che ti fanno cambiare totalmente. Poi è chiaro, quando tu prendi una strada, l'esperienza con Dario Fo e Franca Rame è stata l'esperienza più grande, ma che mi ha portato anche verso un mondo che io manco conoscevo, un mondo intellettuale, un mondo dove intellettuale ma anche di artigiani del teatro, dove devi imparare a fare tutto e dove non devi avere paura di niente. Ecco, la differenza, probabilmente lo stimolo avuto dall'esperienza con i Fo, al di là della imparare a fare teatro, al di là di imparare a scrivere, al di là insomma di cercare di scrivere senza troppa presunzione, e è stato da un mondo pieno di paura a un mondo dove tu non devi avere paura di niente, perché tu ci devi provare a farlo. Può venirti bene, può venirti meno bene, ma tu ci devi provare.
Bello, perciò sarà senz'altro uno spettacolo.
Sì, poi è uno spettacolo musicale, cioè anche. Nel senso è uno spettacolo dove io narro delle cose, con me c'è una band di musicisti, alcuni di Varese e altri no, come Enrico Salvato, Giusy Consoli, Francesca Morandi, Silvio Centamore che è un percussionista di Van des Fross, e con loro faccio il percorso musicale che mi ha stimolato. Quindi tutte le canzoni degli anni 70, anche qualcosa prima degli anni 70, degli anni 80, piccoli input che o sottolineano certi miei avvenimenti della mia vita o cose che mi hanno appunto stimolato.
Ecco, non abbiamo detto dove sarà in Varese?
Sala Montanari. Sala Montanari, la sala vicino al tribunale, tutti mi dicono dov'è questa sala Montanari?
Via
Dandolo, angolo via dei Bersaglieri, e è una bella sala del comune, perché questo progetto che comprende varie cose è un progetto in collaborazione con il comune di Varese e anche sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varese.
Ed è uno spettacolo gratuito, ma è meglio...
No, questo è uno spettacolo che ha un biglietto a 10 euro.
10 euro questo.
Sì. Sì, perché chiaramente dobbiamo coprire dei costi.
E va prenotato in ogni caso.
Allora, io consiglio, dico sempre che è meglio prenotare, anche a costo di prenotarlo il giorno prima, perché ci siamo trovati a volte con un overbooking di persone, per cui chi è prenotato comunque entra, chi non è prenotato potrebbe rischiare che non ci sono più posti. Non sono sale enormi, è una sala di 180 posti. Una bella sala, però non enorme. Quindi io dico sempre, è meglio prenotare.
Poi l'altro evento che sarà sempre in Sala Montanari, domenica però 20 ottobre alle 17, è uno spettacolo di Dario Fo. Con Marie, con te.
Sì, è quasi il proseguimento, no? del primo. È un mio cavallo di battaglia, è una, diciamo, questo progetto è pieno di storie. Siamo partiti il 15 di settembre con delle storie legate alla storia.
Dopo ne parliamo di quello.
E siamo passate a delle storie contemporanee e fino a delle storie reinventate, come questa di Dario Fo. Joanna Padana, che viene da Joan Padan di Dario Fo, è una reinvenzione al femminile che ho fatto io tanti anni fa, perché Dario mi ha proposto di farlo, e devo dire che avevo anche un po' paura di distruggere un testo bellissimo invece non è andata bene. È un testo che ho rappresentato tantissimo, tantissime volte, che è stato tradotto in spagnolo a Santo Domingo da una compagnia di Santo Domingo, è stato tradotto dall'Università Sorbonne per i ragazzi dell'università, ed è una figura femminile che attraversa la fine del 1400, quindi attraversa il periodo dell'Inquisizione, e racconta di questo viaggio verso una cultura, un territorio diverso, fatta in modo rocambolesco, ma dove viene messo a confronto due culture diverse, la cultura cristiana e la cultura pagana degli indios, con quel gusto femminile non di scontro, perché questo è un periodo dei spagnoli, della grande distruzione di un popolo, ma con il gusto femminile dell'incontro, e quindi anche uno stimolo, diciamo, io penso che sia sempre attuale, anche se parli di un popolo lontano, di una situazione lontana nei secoli, 500 anni fa, ma che in qualche modo ci si può ritrovare dentro anche oggi, cioè l'incontro tra popoli e la voglia di conquistare territori, guarda adesso, no? Invece in questo caso non c'è la voglia di conquistare territori da parte sua, ma ha la voglia di incontrare territori, culture, e non cambiarle, ma anzi di essere integrata dentro.
Bene, allora ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Certo.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Marina De Iuli, stiamo parlando di questo spettacolo ultimo del 20 di ottobre, uno spettacolo di Dario Fo, ma rivisto e corretto da te.
Sì.
Quando l'ho visto Dario, cosa ha detto?
Ma allora, Dario, prima di tutto, ti parlo di un po' di anni fa,
certo.
Eravamo in tournée quando facevo la riscrittura, e quindi Dario ha seguito un po' la riscrittura, seguito per modo di dire, nel senso che lui non ha voluto metterci mano nella riscrittura, ma essendo in tournée a tavola tutte le sere, più o meno, mi chiedeva: allora cosa hai scritto oggi? E io allora, all'inizio soprattutto, perché iniziare un testo è sempre la parte più difficile, allora non so, gli raccontavo quello che avevo scritto e lui mi faceva una faccia come per dire: boh, no, non penso che vada proprio bene questa cosa. Insomma, dopo un po' di volte che faceva la faccia così, finalmente mi è venuta un'idea. E allora su quell'idea ho lavorato, perché mi ha stimolato a dire sì, si continua in questo senso, e quindi erano più che altro degli input. Poi in realtà lui non è mai venuto a vedere lo spettacolo, è venuta Franca, perché mi ha detto: so che ti metterei in agitazione, per cui ti mando Franca. Al teatro allora Olmetto di Milano, che c'era il teatro Olmetto, è venuta Franca, e a metà spettacolo, all'intervallo, l'ha chiamato dicendo: funziona tutto. ed è stata una bella esperienza questa qua, perché partire da un testo, questo è uno dei testi migliori di Dario come monologo, legato sempre a questo linguaggio reinventato, ma il linguaggio reinventato lo devi mantenere che non si capisca dove ha scritto lui, dove l'hai scritto tu. E devo dire che probabilmente quel tipo di linguaggio è un po' entrato nella mia testa a furia di avere questa coabitazione con loro e per gli anni, e quindi mi è stato abbastanza facile poi mantenere il linguaggio di Dario, con queste reinvenzioni linguistiche un po' così, anche queste sonorità che a volte non hanno nessun senso logico, ma semplicemente suonano con un significato che potrebbe essere quello che tu vuoi dare.
Perciò Franca era così con te, era d'accordo, insomma, per quello spettacolo, le è piaciuto, le eravate in sintonia.
Sì. Franca le è piaciuto molto lo spettacolo. Poi, vabbè, Franca l'ho sempre considerato un'amica, ma molto critica, come era molto critica anche con Dario. Franca era, diciamo, l'ombra di Dario, indispensabile per i suoi testi. Quindi approfittavo.
Senti, prima accennavi appunto alla prima parte di Infabula, questa che avete fatto al Palazzo Estense in costume, raccontando la storia un po' del palazzo, che è andata molto bene, direi.
Sì, è andata molto bene, abbiamo dovuto lasciare a casa quasi 150 persone.
Questo vuol dire che dovete rifarlo.
Quello ne parleremo col comune.
No, dai, va rifatto, perché... Quantomeno rimetterlo nell'anno prossimo, per i turisti.
Quello che penso io è che, secondo me, è una cosa che in una città che ha bisogno di essere rivalutata anche storicamente, no? Perché tante volte noi di Varese, della provincia, cioè, diamo un po' per scontato le cose, sì, ci sono i parchi, però Varese, non cosa vuoi che offra? Invece, se tu vai a leggere delle cose, scopri che c'è dietro una storia, come in tutti i paesi, come in tutte le città. E questa è stata un'occasione di vedere, in questo caso la scelta è caduta su Palazzo Estense, di vedere il palazzo prendere vita per una giornata e trovare la storia, no, del palazzo di Francesco III d'Este e della Varese Garibaldina. Ed è stato un percorso attraverso le stanze accessibili, con personaggi in costume, musicisti, attori, danzatori, che hanno portato il pubblico più che a una visita del palazzo con osservazioni di come era stato costruito, ma semplicemente come si viveva, quindi con personaggi marginali come può essere una cuoca che racconta la sua vita e va racconta la sua vita immersa in quella metà del Settecento con Francesco III che faceva le feste, che cosa acquistava, come si curava, cosa mangiava, in maniera ironica anche a volte, ma non solo, con borghesi che arrivavano da Milano, come funzionava il teatro, che gusto c'era per la cultura in quel periodo, com'era Francesco III come governatore, ad esempio, perché poi Varese era una città che non doveva essere infeudata perché aveva pagato soldi per essere governata soltanto da Milano. E invece l'Austria poi ha fatto questo regalino di annidare un signore di Varese per varie vicissitudini politiche. E è stata fortunata però, perché in quel periodo è stato anche il periodo ricco di Varese, dove i nobili sono arrivati, dove è arrivata una certa ricchezza e dove sono state delle grandi migliorie. Quindi si racconta in via traversa anche del fatto che prima si macellavano gli animali nel corso, in pieno centro, con sangue, sporcizia, pericolo anche di prendere infezioni, eccetera, e il duca porta i mattatoi fuori dalla città con scioperi da parte dei macellai, che però poi capiscono, perché era uno abbastanza diretto, non va bene così, va bene, allora i mattatoi sono tutti miei, macello solo io. Cioè, capito? Per cui si raccontano cose storicamente avvenute, ma che sono di interesse. E così come quando finito questo percorso di questo duca che non ha fatto, ma diciamo che ha portato del bene, non ha fatto mai del male alla città, che a poco viene dimenticato, però che se non ci fossero stati dei privati, ma neanche la sua tomba sarebbe ancora possibile visitare. Quindi si passa dentro un altro secolo nella sala di Palazzo Estense con l'Ottocento, e con l'Ottocento 16 danzatori in costume d'epoca con questi abiti meravigliosi che danzano le danze dell'Ottocento, e io interpretavo la figura di Cristina Trivulzio di Belgioioso, che non c'entra con Varese, ma avrebbe potuto diventare la signora di Varese se avesse sposato suo cugino che ha ereditato il palazzo, e si parla della Varese Garibaldina.
Che bello, sì, devi trovare il modo di rifarlo.
E ne parleremo.
Ma queste storie da dove le trovate? Qual è stato il percorso di approfondimento?
Il percorso è andare, siamo andati in biblioteca, abbiamo chiesto tutti i libri che c'erano di quel periodo e c'è, sono stati molto carini, ci hanno fornito tutti questi libri e ce li siamo letti, un po' divisi tra i vari membri dell'associazione, e abbiamo tirato fuori le cose più curiose. Anche Mario Visco, cioè, ha scritto un libro su Francesco III e ci ha aiutato con il suo libro, che era già una reinvenzione in parte, e quindi da lì abbiamo tratto spunto di cose storiche e da lì è partita la reinvenzione, perché comunque in fabule,
certo,
persino nel titolo, è un titolo non estremamente... Cioè, non abbiamo neanche scritto in latino, infatti, capito? Abbiamo scritto in italiano, perché anche quella doveva essere una reinvenzione.
Sì. E come è nato questo titolo?
Perché le fabule, affabulazioni, sono partite dalla fabulazione. Fabula, la fabula è comunque una storia vera o inventata. E quindi ho pensato dentro queste fabule, no? queste storie, perché... Mi hanno chiesto anche altre volte, ma è un percorso teatrale? Io ho detto no, è un percorso di storie, dove il teatro ha la sua base, però non è un teatro, non è solo teatro, è proprio la storia.
Bene, poi per chi ti vuole ascoltare, 29 settembre leggerai alcuni scritti di Morselli, eh?
Sì, sono come prezzemoli settembre, prezzemolo Marina degli Uli. Sì, Morselli, sì, sono anche curiosa perché vorrei approfondire anch'io la figura di Morselli, quindi sarà anche un'occasione per incontrarmi con questi studiosi, l'università dell'Insubria che mi ha invitato, e io leggerò alcuni dei suoi testi, ma loro faranno un approfondimento culturale, quindi penso che sarà molto interessante conoscere un personaggio
che
ha vissuto qua.
Certo, a casa appunto a Varese. Senti, cosa stai preparando prossimamente?
Oh, mamma mia! Dunque, ho due progetti in mente che però verranno pronti... non lo so, nel senso che ci devo lavorare. Quando comincio a lavorare poi non so mai... Diciamo tendenzialmente l'anno prossimo, verso aprile-maggio. Allora, uno è un progetto su Lucio Dalla. Su Lucio Dalla, in collaborazione con dei musicisti. E vorrei fare un percorso sulla figura di Dalla, naturalmente attraverso le canzoni, ma attraverso il suo pensiero. Sai che Lucio Dalla... insomma, io non so come definirlo, però c'è qualcosa di filosofia dentro, qualcosa di grande uomo, di quella religioso, ma di una religione legata all'uomo, no? Questa visione anche di Dio, sì, ma di un Dio uomo, del Dio che soffre e non del Dio che fa i miracoli. E quindi mi è piaciuto perché comunque rientra sempre quella filosofia di storia a cui sono legata io. Tra l'altro Lucio Dalla ho avuto il piacere di conoscerlo un giorno a Bologna, che era venuto a vedere uno spettacolo con Franca, Il diavolo con le zinne, Albertazzi, Franca Rame e un gruppo di giovani che eravamo noi. E mi ha colpito perché è arrivato tutto così un po' scapigliato, ha visto lo spettacolo, che era uno spettacolo buono ma non eccezionale, molto colorato però, ed è venuto nei camerini a salutare Franca, ha salutato Albertazzi naturalmente, e poi ha fatto il giro di tutti i camerini di noi poveri sfigatelli, no? E si è congratulato con tutti. E non contento, è tornato la domenica successiva, perché siamo stati un po' di tempo a Bologna, e ha fatto la stessa cosa. E ho detto, ma guarda che persona molto... Cioè, si avvertiva subito questa voglia di essere comunicativo, perché devo dire la verità che normalmente... chi veniva, diciamo, noto, andava a salutare i personaggi noti, certo, ma noi non ci, certo, proprio non ci filava di Striscia. ed è stato un impatto emotivamente piacevole, ecco. E quindi poi siamo nati lo stesso giorno.
Ah dai.
Sì, non nello stesso anno, nello stesso giorno. E quindi ho detto, mi piacerebbe fare una cosa su di lui. E questa la stiamo portando avanti. Un'altra è su Margherita Hack, che è un'altra figura che mi piace tanto, che avevo fatto uno spettacolo legato ai bambini, ma che in realtà è uno spettacolo che ho portato in giro poco, perché era troppo per grandi per essere per i bambini. Mi piacerebbe fare uno spettacolo su Margherita per adulti, ma dove ci siano dei momenti onirici, perché secondo me lei comunque è una bambina eterna.
Sì, direi di sì. Pensa che io, ritornando a Lucio Dalla, ho ricordo un incontro, vabbè, eravamo al mare, abbiamo giocato a ping pong e l'ho battuto la prima volta, ha voluto la rivincita, ha vinto lui, però la bella non l'abbiamo fatta.
Non si sa mai.
Bellissimo. Senti, come ultima domanda, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, che è sempre bello parlare con te. Perché venire a teatro? Perché c'è gente che dice andiamo a teatro, ma no, è noioso.
Noioso. Beh, allora dipende dalle esperienze che hai avuto probabilmente, oppure che non hai avuto. Per sentito dire o semplicemente per idea. Allora, secondo me andare a teatro una volta nella vita lo devi fare. Se lo fai e sbagli spettacolo, potrebbe anche essere che di conseguenza venite a vedere i miei spettacoli, perché così andrete a teatro ancora.
Perché sono divertenti.
Perché sono divertenti, ti porti a casa delle cose, delle riflessioni, non ti annoi. E nello stesso momento, secondo me, puoi capire cosa vuol dire, perché perlomeno adesso non voglio essere presuntuosa, però gli spettacoli sono sempre miei, sono sempre gli spettacoli che affondano nel popolare, che non vuol dire essere popolari, ma che tutti possono comprendere a livelli diversi. Andare a teatro è ancora l'unica, secondo me, possibilità per avere una relazione dove ogni giorno è diversa. Una relazione con chi sta lì, che ti sta parlando, che sta agendo sul palcoscenico, dove tu pubblico non sei passivo, tu pubblico sei attivo, perché io tutte le sere recito in maniera diversa a seconda di chi ho davanti, nel senso a seconda della reazione, dell'energia, della catarsi che si crea con il pubblico. E quindi tu pubblico non è che stai lì e ti mangi le caramelle non te le mangi in quel momento, mi devi ascoltare e devi comunicare con me.
Eh sì, bene, allora alla prossima intervista, alla prossima,
certo,
al tuo lavoro.
Grazie, è sempre un piacere venire qua, è una bellissima radio.